Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30 per parlare di sanità e disabilità. I nostri contatti, la nostra mail 37.2@radiopopolare.it, scriveteci anche a partire da quella che noi poi scriviamo la trasmissione, e poi abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. Io vi ricordo che sulla nostra pagina di Facebook, così come in quella dell'Osservatorio Salute e in quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, il programma della puntata di oggi.
Oggi cominciamo parlando degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, con un occhio a Milano ma anche con un discorso più ampio. Torneremo poi a parlare dei PFAS e oggi in particolare parliamo degli effetti sulla salute. E infine una nuova puntata della nostra rubrica dedicata all'invalidità civile e previdenziale, un argomento molto molto importante sul quale è necessario poi prendere anche appunti o magari riascoltate la puntata, perché ci sono veramente tante tante informazioni.
Prima di cominciare però abbiamo altre informazioni che vi vogliamo dare.
Eh sì, ne abbiamo un po' e sono anche abbastanza importanti. Cominciamo ormai con l'informazione che diamo più o meno una volta ogni 15 giorni, e cioè domani per chi è iscritto vi arriverà la mia newsletter Diritti in Salute. Sono tanti gli argomenti dei quali parleremo, dalla situazione della sanità in carcere a una vicenda particolare, il doppio standard sui prodotti tossici. Noi vietiamo in Europa dei prodotti tossici e poi invece li vendiamo a sud del mondo e da qui sotto altra forma tornano addirittura in Europa. Parleremo poi della sperimentazione delle terapie geniche, dell'allarme sulla spesa sanitaria, insomma di tanti argomenti. Diritti in Salute, potete iscrivervi sulla piattaforma Substack, l'iscrizione è gratuita, se vi iscrivete oggi fate a tempo a ricevere anche il numero di domani. Ma abbiamo anche altre notizie importanti da darvi. Allora, nelle ultime settimane, anzi negli ultimi giorni, è intervenuta due volte la Corte dei Conti su argomenti che ci interessano molto. Primo, la Corte dei Conti dice che da parte delle regioni sono stati spesi molto meno soldi per le liste d'attesa di quelli che c'erano a disposizione. E attenzione, non è che parla di piccole cifre, sono due i capitoli sui quali era stata finanziata era stato finanziato il tentativo di ridurre le liste d'attesa. Un primo capitolo a livello nazionale era di 483,87 milioni, sempre nel 2023, e la spesa reale si è fermata a 69 milioni, cioè hanno utilizzato meno del 30%, il 29,7%. Poi c'è un secondo capitolo che era di 365 milioni su un altro capitolo di spesa, e su 365 milioni ne sono stati utilizzati 171, cioè il 46,9%. Una vicenda veramente scandalosa. Ma la Corte dei Conti aggiunge una cosa, dice che molte di queste regioni hanno utilizzato le risorse in via prioritaria per ripianare i loro disavanzi sanitari e solo residuamente per abbattere le liste d'attesa. Ecco, poi le conseguenze le pagano i cittadini, che sono obbligati ad aspettare mesi, anni, oppure che devono rivolgersi al privato. Ma la Corte dei Conti è andata ancora oltre e ha fatto un controllo sulle case di comunità. E anche su questo i dati che sono stati forniti anche relativamente alla regione Lombardia sono molto pesanti. Su 187 case di comunità e su 60 ospedali di comunità da attivare entro il 2026, la regione dichiara di averne realizzate 125 di case di comunità su 187 e 20 ospedali su 60, cioè un terzo. Ma la Corte dei Conti dice sì, ma che cosa avete realizzato? Su 49 case su 125 offrono un servizio per meno di 12 ore al giorno e meno di 6 giorni alla settimana. fa l'analisi e dice quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che in gran parte sono delle scatole vuote, che quando va bene ci sono dentro i medici per poche ore e poi ci sono gli infermieri. Quindi un atto d'accusa molto pesante sulla regione Lombardia, che se non si dà una mossa rischia anche di perdere una parte dei fondi del PNRR che sono destinati a questo. Ecco, quindi due notizie che non ci rallegrano. Forse ci rallegra un po' di più un'altra notizia, e cioè che dopo tanti anni è arrivata la nuova versione dei livelli essenziali di assistenza, cioè in particolare i tariffari per la specialistica ambulatoriale e la protesica. Cioè cosa significa? Che sono stati inseriti nei livelli essenziali di assistenza, cioè quelle prestazioni alle quali hanno diritto tutti i cittadini, una serie di strumenti diagnostici e di terapie che prima non erano inserite o che erano state inserite, ma per le quali non era stato definito il costo, cioè la tariffa di rimborso da parte dello Stato alle strutture che dispensano queste prestazioni, e quindi erano lì ferme. E quindi invece adesso abbiamo dei nuovi LEA. È molto complicato adesso entrare nel merito di cosa c'è di novità, ci torneremo su una prossima puntata. Ecco, però soprattutto sugli aspetti legati alle protesi ci sono dei passi avanti importanti.
Allora andiamo a cominciare questa puntata parlando appunto del tema degli inserimenti lavorativi delle persone disabili a Milano. Abbiamo in collegamento, e la ringraziamo per l'attesa, Valentina Altamura, che è una nostra ascoltatrice che ci racconta la sua esperienza. Buongiorno Valentina, benvenuta.
Buongiorno, salve. Allora, io sono Valentina Altamura e ho vissuto tantissimi anni all'estero, vi racconto un po' la mia storia. Ho vissuto tantissimi anni all'estero, sono rientrata in Italia nel 2015, sono un'invalida civile con una percentuale dell'85% e sono inserita nelle categorie proteste e liste di collocamento mirato. Da quando sono rientrata in Italia, nonostante io abbia un'esperienza lavorativa di oltre 11 anni all'estero, ho come categoria protetta ho sempre trovato ed accettato offerte come stagista, che il più delle volte, non appena finiva il periodo di stage, non mi si rinnovava mai il contratto. Ecco, l'ultimo episodio è stato ad agosto, che sono stata assunta da un'azienda con un contratto a tempo determinato, fortunatamente questa volta, però dopo soli 2 mesi sono stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova, non tenendo conto che sono una categoria protetta e che da oltre 5 anni assumo medicinali che probabilmente hanno rallentato un po' la mia autonomia nell'apprendimento della nuova mansione. Ecco, sono convinta che, e l'ho anche detto a loro, all'azienda, quando sono stata licenziata, sono convinta che avrei solo avuto bisogno di qualche altra settimana per essere completamente autonoma. Ecco, poi inoltre, purtroppo, avendo sempre lavorato come stagista qui in Italia ed essendo stata licenziata dopo solo 10 settimane, ad oggi non ho neanche diritto alla NASPI, cosa che mette me e la mia famiglia molto in difficoltà. Questa è la mia storia.
Grazie. Allora, ricordiamo che la NASPI è un sostegno economico che viene dato per chi è intanto in attesa di cercare lavoro e quindi non ha avuto diritto neanche a questo. Valentina, lei nell'ultimo posto di lavoro aveva fatto presente che prende delle terapie eccetera, per cui anche di stare attenti sui turni che le venivano dati, no? Mi diceva che c'è stato questo confronto.
Sì, assolutamente, anche perché prima di iniziare a lavorare mi hanno fatto una visita con il loro medico del lavoro, dove mi hanno chiesto appunto che tipo di farmaci io stessi assumendo e la mia patologia.
Ecco, parlava di diversi stage fatti precedentemente, in che settori?
Diversi settori, per lo più a livello commerciale, marketing, eccetera.
Di quanti stage stiamo parlando, più o meno?
Tre proposte di stage, cioè 6 mesi più 6 mesi più altri 6 mesi, ecco, in 2 aziende diverse.
E in un caso anche in ambito sanitario, dove è stata fatta presente la situazione ed è andata male anche quella, no? Giusto?
Esatto.
Ecco. Qui c'è un problema molto grosso, quindi è quello di riuscire a essere assunti, è quello di trovare un lavoro che corrisponda più o meno al proprio percorso formativo, è quello di non essere utilizzati durante gli stage semplicemente per coprire dei buchi, avanti uno per un po' di mesi, via, poi avanti un altro e via dicendo. Lei che competenze ha particolarmente, cioè come per capacità e percorso di studi?
Io sono laureata, ho lavorato...
Laureata in che cosa?
In scienze della comunicazione. Ho lavorato come account servizio al cliente, perciò sono una persona molto capace.
Benissimo, noi rimaniamo adesso con lei in diretta, però rimane ad ascoltare e noi passiamo alla prossima ospite.
Sì, perché abbiamo in collegamento e ha potuto ascoltare il racconto di Valentina, abbiamo in collegamento la dottoressa Elena Garbelli, responsabile servizio occupazione disabilità collocamento mirato di Milano. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene, buongiorno anche a Valentina.
Sì, la sentiamo benissimo, grazie innanzitutto della disponibilità a lei e al suo servizio, perché sappiamo che ha dovuto appunto chiedere non l'autorizzazione per essere qui, quindi vi ringraziamo. Allora, la prima domanda è un commento della testimonianza che Valentina ha portato, che probabilmente per lei non è certo la prima che ascolta.
No, no, assolutamente, il tema dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità è un tema altamente complesso. E quindi la storia di Valentina è una storia che come servizi, come collocamento mirato, ma credo un po' tutti i collocamenti mirati che stanno lavorando chiaramente su queste tematiche affrontano nella loro quotidianità. E quindi la prima reazione, diciamo, istintiva che mi viene rispetto a una storia di questo tipo è che c'è chiaramente ancora molto da fare, e quindi è uno stimolo da parte nostra, sul nostro servizio e in generale su tutti gli stakeholder, gli enti che lavorano e collaborano con noi, chiaramente nel migliorare quello che è il nostro obiettivo, ma che è un obiettivo che dipende da un'organizzazione molto più complessa in cui gli attori non sono certamente solo i collocamenti mirati, ma sono anche le aziende e i lavoratori chiaramente con disabilità. Un po' lo spaccato che vi porto è lo spaccato chiaramente del territorio che rappresento. Io lavoro per AFOL Metropolitana, che è l'ente strumentale di Città Metropolitana che gestisce in contratto di servizio la rete dei 9 centri per l'impiego del territorio metropolitano milanese e appunto del collocamento mirato. Sono in questo servizio da 4 anni, e in questi 4 anni devo dirvi dei cambiamenti sono emersi in termini positivi, perché banalmente il numero degli avviamenti ce lo dice, quindi parto da dei dati oggettivi. Nel 2020 sono stati fatti circa 1650 avviamenti, siamo arrivati all'anno scorso in cui gli avviamenti hanno superato nell'ambito del territorio metropolitano i 4200 avviamenti, ma questo dice poco rispetto alle storie delle persone. Il tirocinio è uno strumento importantissimo, ma che va usato con cognizione di causa, va usato ad esempio e viene utilizzato, è uno strumento che esiste per legge e viene spesso incorniciato da uno strumento che le aziende hanno necessità di adottare, che è la convenzione articolo 11, e che prevede la possibilità di inserire appunto in stage persone con disabilità laddove a nostro avviso sia necessario ad esempio creare delle competenze. Penso a profili di persone magari molto giovani che non hanno un percorso professionale alle spalle, piuttosto che riqualificare un lavoratore che a fronte di un'insorgenza di un'invalidità non può più svolgere il lavoro che conosceva e che sapeva fare fino a poco tempo prima, e quindi ha necessità di costruirsi delle competenze, piuttosto che in alcune casistiche, tipologie di invalidità complesse, pensiamo ad esempio alla disabilità cognitiva, alle neurodivergenze, piuttosto che alla disabilità psichica che impatta su una sfera relazionale, sono anche i servizi di cura e gli enti accreditati specializzati che ci insegnano che è importante anche una gradualità e la costruzione di un dialogo comune. Lo strumento del tirocinio in quel caso è un elemento utile.
Ecco, scusi, la interrompo un attimo.
Sì, sì.
Ok, l'importanza del tirocinio. Però qui ci arriva una testimonianza che non è solo perché ne era arrivata un'altra, poi noi abbiamo dovuto scegliere per una questione di tempo, ma sostanzialmente molto simile, per cui una ragazza laureata anche lei, paradossalmente lavorava anche lei nella comunicazione, tirocini presso alcune grandi, grandi aziende, quindi dove non viene inserita una persona sola con la legge 68, arrivano a un passo della fine del tirocinio, mandata via, sto parlando dell'altra situazione che non abbiamo mandato in onda, sostituita con un'altra tirocinante. Lei segue questa vicenda perché c'era rimasta molto male, la seconda tirocinante fa la stessa fine, sta per arrivare in fondo, mandata via, c'è un'altra tirocinante che arriva. Allora, la mia domanda è non so se voi avete degli strumenti, aspetta voi, o chi aspetta di controllare che le aziende non facciano quest'uso strumentale, cioè tirocinio, via, avanti un anno. Ecco, come funziona? Che controllo c'è?
Lo strumento è il rispetto degli step di convenzione. La convenzione è uno strumento che dice dà un tempo tecnico all'azienda per inserire le persone con disabilità. All'interno di questa tempistica, che non sono i 60 giorni ma possono essere diverse annualità, a seconda del numero delle persone con disabilità che devono essere inserite, l'azienda ha tempo proprio di costruire insieme ai lavoratori questo percorso, insieme ai lavoratori ma insieme anche all'ente promotore, perché ricordiamoci che il tirocinio non parte siglato da un'azienda o un lavoratore, ma c'è anche un ente promotore, un tutor esterno, oltre che un tutor interno, che dovrebbe monitorare chiaramente questo tipo di progettazione. Quello che noi facciamo con le aziende, nel dialogo con le aziende, è proprio monitorare che questi tirocini arrivino a una finalizzazione all'interno di questo programma convenzionatorio e che non ci sia, come state dicendo, una rotazione di tirocini senza un senso. Il tirocinio può anche essere uno strumento per riorientare le persone qualora ci fossero delle criticità importanti. Non mi sembra, non entro nel merito di questo caso perché chiaramente non l'ho seguito da vicino, conosco, l'ho appreso in questo racconto, ma è molto importante che sia uno strumento dignitoso per entrambe le parti, in primis per il lavoratore. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello, nel monitorare gli strumenti attivi e attivati dalle aziende, che questo strumento sia appunto finalizzato all'inserimento lavorativo.
Ecco, ma se invece è usato in altro modo, potete intervenire voi o c'è qualcun altro che può intervenire? Cioè, se un'azienda non si comporta in modo corretto,
avviene attraverso, diciamo, due strumenti che, sono in primis il monitorare e cercare chiaramente un dialogo per comprendere che cosa sta succedendo in quella situazione, comprendere quali sono le criticità, ad esempio delle aspettative troppo alte delle aziende, il fatto che le aziende stanno lavorando da sole su queste tematiche, quindi non comprendono il funzionamento magari di una persona con disabilità e non riescono a supportarla nel modo corretto, non riescono a costruire delle mansioni che siano adatte a quel lavoratore o a mettere quel lavoratore nella condizione di poter lavorare il meglio possibile, oppure quel lavoratore ha necessità di ausili, di strumenti piuttosto che di supporti anche di tipo relazionale che magari non sono stati adeguati e aiutati nel modo giusto, quindi di cercare di proporre delle soluzioni attraverso le progettazioni che sono in essere a livello regionale e provinciale. Penso a tutti i progetti dedicati al mantenimento, ad esempio, del posto di lavoro, diciamo doti mantenimento, che le province agiscono e anche città metropolitana,
ecco, però,
agisce attraverso il piano Emergo, concludo subito, e che spesso le aziende non conoscono. L'altra alternativa è quella chiaramente di un'azione un pochino più coercitiva, che da una parte ci piace meno, ma perché ci piace meno? Perché comunque va a svantaggio di un ulteriore lavoratore per certi versi, che è quello di da una parte agire un avviamento numerico qualora le aziende non rispettassero l'obbligo, e quindi è un avviamento che parte d'ufficio sulla base di una graduatoria provinciale. Capisce bene che io posso fare un avviamento da una parte, ma dall'altra, e quindi imporre l'assunzione a un'azienda di un lavoratore che però non è stato scelto, e il primo, diciamo, a soffrirne molto spesso è proprio quel lavoratore che si trova ad essere assunto in una realtà che non l'ha scelta e che lui stesso in primis non ha scelta, ma questo è uno strumento di legge che esiste nell'ambito dei collocamenti mirati e che viene chiaramente agito quando ci sono situazioni di grave inadempienza.
Ecco, momento.
Sì.
Allora, Valentina, lei è ancora in ascolto?
Sì, certo.
Ecco, ha delle domande da fare o delle cose da sottolineare che ritiene importante, visto che abbiamo l'opportunità di parlare appunto con la responsabile del servizio occupazione disabili della città metropolitana?
No, mi sembra tutto molto chiaro. Io spero che si riesca a sbloccare qualcosa, perché ad oggi ho visto che l'azienda da cui sono stata licenziata un mese fa più o meno sta ancora cercando una categoria protetta, non l'ha ancora trovata, un'altra categoria protetta per sostituirmi, scusate, non l'ha ancora trovata, perciò mi chiedo se non fosse stato meglio che mi dessero qualche settimana in più per essere completamente autonoma, ecco.
Va bene, grazie.
Su questo, Valentina, se posso proporle un suggerimento anche rispetto alla sua situazione, le chiedo se vuole di guardare il sito di AFOL Metropolitana nella sezione offerte di lavoro, c'è proprio una sezione dedicata alle categorie protette e è in questo momento molto ricca di annunci anche molto urgenti, e troverà degli annunci sia dedicati all'attivazione di stage, che quindi non rispondono a quella che è la sua aspettativa giustamente, ma tantissimi altri dedicati a un inizio di un rapporto di lavoro, quindi a una contrattualistica diretta. Quindi spero che possa trovare delle opportunità che possano rispondere alle sue esigenze, e se avesse bisogno di altre indicazioni scriva pure a questo indirizzo mail che le dico, che è info.disabili@folmest.it, perché insomma, avrò modo di darle dei dettagli ulteriori se non dovesse trovare le informazioni corrette.
Grazie mille, grazie a entrambe.
Grazie moltissimo.
Grazie Elena Garbelli, responsabile del servizio occupazione e disabilità collocamento Mirato Milano, e grazie a Valentina Altamura, grazie per essere state con noi.
Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
Grazie.
Yeah.
Ci fermiamo per...
Sì, io posso... Abbiamo sì? 30 secondi?
Sì, 30 sì.
Perché c'è la pubblicità? No, la spiegazione l'abbiamo ascoltato. Mi rendo conto che è difficile intervenire per vincolare le aziende. Dovrebbero funzionare in modo diverso i meccanismi di controllo e i meccanismi delle multe, sui quali torneremo in una delle prossime puntate. Ecco, progetto Emergo io l'ho sperimentato molto da vicino in ambito familiare, sì, in teoria funziona, poi sono quei progetti che vanno avanti, poi a un percorso di formazione ne segue un altro, un progetto ne segue un altro, io sono testimone di un progetto di formazione di 4 anni e mezzo in ambito di gestione del verde, e se non intervenivamo a interromperlo quel progetto andava avanti all'infinito, ovviamente anche con un sostegno economico della famiglia. Allora io credo che le cose da rivedere siano veramente tante, però dipendono anche da altri servizi. Noi nel percorso sull'invalidità civile parleremo anche di legge 68 più avanti, e in quell'occasione andremo a discutere proprio quali sono gli interventi che le istituzioni possono fare per richiamare le aziende a intervenire in modo corretto, come funziona il meccanismo delle multe. Ecco, ci torneremo sopra. Intanto ringraziamo ambedue le nostre interlocutrici.
È veramente un brevissimo stacco, poi torniamo con la seconda parte di 37.2.
State ascoltando Radio Popolare.
Radio Popolare, Vittorio.
Bene, andiamo con la terza puntata sull'invalidità civile. Affrontiamo i diversi livelli di gravità per le persone in età lavorativa dai 18 ai 67 anni. Quindi questo riguarda una fascia amplissima di popolazione. Mi raccomando, prendete gli appunti.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.
Siamo arrivati quindi alla nostra terza puntata sull'invalidità civile. Siamo qui con Elena, perché questa volta sarà Elena che cercherà di spiegarci la situazione dopo aver svolto un'indagine, contattato diversi specialisti, raccolto la documentazione e adesso ci spiegherà che cosa ha capito. Oggi parleremo dei diversi livelli di gravità dell'invalidità civile per le persone in età lavorativa, dai 18 ai 67 anni. Raccomando sempre biro e carta per prendere appunti perché i passaggi sono abbastanza complicati. Allora, Elena, proviamo a cominciare.
Allora, riprendiamo un attimo le linee dell'invalidità civile. L'ultima volta avevamo parlato dell'invalidità civile che riguardava i minori. Oggi invece andiamo a parlare dell'invalidità civile per gli adulti, che per alcuni aspetti si differenzia tra adulti lavoratori, quindi che vanno dai 18 all'età pensionabile, che oggi è di circa 67 anni, ma che può modificarsi anche in base alle leggi. Bisogna fare attenzione nei verbali dell'INPS, anche in quelli che vi arrivano a casa, c'è scritto ultra 65 anni. Non fateci caso, l'età da considerare è quella nella quale scatta l'età pensionabile, che ad oggi è stabilita quindi a 67 anni. Comunque, quanto dirò oggi riguarda appunto gli adulti tra i 18 e i 67 anni, degli over 67 e dell'indennità di accompagnamento parleremo invece la settimana prossima, ma fate comunque attenzione perché molti aspetti sono uguali per tutte le età e quindi se li illustreremo oggi non li dovremo poi affrontare la settimana prossima.
Quindi Elena ci ha dato un'informazione importante. Fate attenzione nella documentazione cartacea dell'INPS che vi arriva a casa. C'è scritto ultra 65 anni, ma quella dicitura è superata. Il riferimento è all'età pensionabile, che oggi è di 67 anni circa, con qualche differenza tra uomini e donne. Grazie Elena per questa precisazione. Allora, parliamo oggi degli adulti tra i 18 e i 67 anni.
Allora, riprendiamo il nostro percorso. Nella prima puntata abbiamo visto come si presenta la domanda per l'invalidità civile. Ora, invece, oggi siamo al momento della visita. Ci si presenta alla visita con un documento valido e si porta tutta la documentazione aggiornata. Il fine della visita è quello infatti di ricevere un verbale dove venga emesso un giudizio medico legale. Il giudizio consiste in una percentuale e eventualmente l'indicazione di una data per una revisione, solo quando però la commissione la ritiene necessaria. Ricordatevi che viene valutato sempre il qui e ora del danno funzionale, non la prognosi e quindi la gravità della patologia. Quindi la visita è fondamentale per il formarsi del giudizio della commissione, che terrà conto sia della documentazione clinica presentata, sia di quanto osservato durante appunto la visita. Sono visite dove è fondamentale l'aspetto medico-legale, soprattutto quello certificato dagli specialisti che vi seguono e che scrivono una relazione dove viene illustrato quello che è stato il vostro percorso sanitario e la diagnosi. Può esserci una singola diagnosi oppure più diagnosi insieme. La persona che deve fare la visita può essere accompagnata da un familiare o anche da un'altra persona di sua fiducia. Di solito nella visita si preferisce far entrare un solo accompagnatore, qualora serva, perché se non è necessario, ovvero se non siamo di fronte a dei problemi cognitivi gravi, di comportamento o situazioni fisiche che non permettono l'autonomia della persona che deve fare la visita, si preferisce parlare con il diretto interessato tranquillamente e liberamente.
Fin qui mi pare tutto chiaro. Passiamo ora a spiegare che diritti e che benefici derivano dalle varie percentuali che la commissione può stabilire.
Allora, cominciamo dalle situazioni meno gravi. Una risposta che può essere data è: il paziente risulta non invalido. Ecco, il non invalido non deve essere interpretato come offensivo rispetto al fatto che il paziente invece magari una patologia ce l'ha. Però è bene ricordarsi sempre che quando si fanno le visite il riferimento è sempre una gazzetta ufficiale che contiene tutte le patologie più o meno conosciute e a fianco di ciascuna, in considerazione del danno riscontrabile, appare una percentuale, per cui ci sono delle patologie che non raggiungono quello che per noi è il limite, cioè il cut-off, per cui uno inizia ad avere una percentuale di invalidità. Per essere precisi, se uno non raggiunge il 34%, è considerato non invalido. Ed è questa la risposta che riceverà. Quindi non invalido non vuol dire che non ha la patologia, ma che la sua patologia in quel momento, per le limitazioni che lui ha, non raggiunge il 34%.
Ma la commissione ha una percentuale fissa, segnata, diciamo, sulla gazzetta ufficiale, sulle linee guida per ogni patologia, oppure ha una possibilità di scelta?
Allora, in alcuni casi c'è una percentuale fissa, per alcune patologie è indicato un range, ad esempio tra il 40 e il 50%, e la commissione può decidere che numero attribuire, però dentro quel range.
Se raggiunge il 34%, che cosa accade?
Allora, il 34% dà adito alla detrazione fiscale negli ausili per i pazienti ipoacusici, cioè per le persone che sentono poco. La persona che inizia ad avere un deficit uditivo importante, e al quale viene proposta la protesizzazione per avere uno sgravio fiscale, cioè una detrazione fiscale, deve avere in mano questo documento che attesta che la commissione invalidi ha certificato la sua patologia. Quindi il 34% è fondamentale soprattutto negli ausili. Questo vale per gli ipoacusici come vale per le CPAP nei pazienti con le OSAS.
Cosa sono le OSAS?
Le OSAS sono tutte quelle malattie che riguardano le apnee del sonno, che vengono valutate dal pneumologo che prescrive come indicazione un ausilio terapeutico, una macchinetta, la famosa CPAP notturna, che serve appunto a respirare bene anche durante la notte. Per comprare questa macchinetta, una delle indicazioni è quella di avere un'invalidità civile superiore al 34% per ottenere appunto una detrazione fiscale. E mi permetto di segnalare che è importante avere in mano il verbale dell'invalidità civile prima di sottoscrivere qualsiasi acquisto. Quindi qualora siate in ballo con protesi acustiche, eccetera, non firmate alcun contratto di acquisto prima di avere il verbale di invalidità civile, perché altrimenti la detrazione poi non può essere applicata.
Benissimo, passiamo ora alla fascia successiva. A che percentuale scatta?
Allora, dopo la fascia del 34% c'è il 46%. Il 46% non dà benefici economici, però permette di richiedere la legge 68, che è quella che permette l'iscrizione alle liste speciali per il collocamento al lavoro di soggetti disabili. Quindi, se a una persona viene riconosciuta un'invalidità uguale o superiore al 46%, questa persona può presentare la domanda per avere la legge 68. Dedicheremo poi più avanti, Vittorio, una puntata specifica a spiegare come presentare i vari aspetti della legge 68.
Il 46%, questo è un punto fondamentale, dà quindi diritto ad essere inserito nelle liste di quello che una volta era chiamato il collocamento mirato. Come medico del lavoro aggiungo che ogni azienda, in base al numero totale di dipendenti che ha, deve assumere un certo numero di lavoratori con la legge 68, quindi un certo numero di persone che hanno avuto riconosciuto un'invalidità uguale o maggiore del 46%. Comunque, come hai detto, dedicheremo un'intera puntata alla legge 68.
Ecco, lo stadio successivo si raggiunge poi con il 67%. Per essere precisi, vi dico anche che io vi cito queste percentuali perché sono quelle che sono più usate di solito, ma ci può essere anche la commissione che vi dà ad esempio un 50% come risultato della visita. In questo caso e fino al 66% sono validi i benefici raggiunti con il 46%. Se una persona raggiunge il 67% entra nella fascia successiva. È uno step importante perché con questa percentuale, cioè 67%, si ha l'esenzione dal ticket sanitario, che è un'esenzione su tutti i farmaci inseriti nelle liste del servizio sanitario. Attenzione però, non è l'esenzione per patologia che uno può avere, perché ha il diabete piuttosto perché ha l'ipotiroidismo e allora non paga i farmaci che servono per curare quella specifica patologia. L'esenzione che scatta con il 67% è un'esenzione ad ampio raggio che permette di non pagare il ticket di tutti i farmaci del servizio sanitario.
Attenzione, perché questo è un passaggio molto molto importante, perché qui entra in gioco un fattore economico. Passiamo ora alla fascia successiva, che è quella che prevede quindi un quantum economico. È così?
Sì, esattamente. La fascia successiva scatta al 74% e va fino al 99% ed ha diritto all'assegno di invalidità, che in questo momento è di circa 330 euro al mese. Però ricordatevi sempre che la cifra si può modificare nel tempo. L'assegno però viene percepito solo da chi ha un reddito personale inferiore ad una determinata cifra, che in questo momento è di circa 5.736 euro. Se una persona ha un reddito superiore, non percepisce l'assegno di invalidità. Quindi, se una persona ha un'invalidità dell'80%, ma lavora e il suo stipendio supera la soglia oggi stabilita a 5.736 euro, non avrà diritto all'assegno. Se invece non la supera, avrà diritto anche all'assegno.
Ecco, precisiamo che stiamo parlando del reddito annuale, quindi di una soglia annuale. Immagino che uno possa segnalare di anno in anno all'INPS eventuali modifiche della sua retribuzione. Perché potrebbe accadere che un anno una persona superi la soglia e l'anno seguente quella stessa persona non la superi, oppure il contrario.
Sì, certo, esattamente. In questo caso si segnalano i cambiamenti all'INPS utilizzando un particolare modulo.
Bene, siamo arrivati così al 100%. Cosa accade quando si raggiunge questa percentuale di invalidità?
Allora, se una persona al 100% di invalidità raggiunge la cosiddetta pensione di invalidità. La cifra base è la stessa dell'assegno di invalidità, ma con due particolarità. La prima è che la soglia da non superare per ricevere la pensione di invalidità non è più 5.736 euro come per l'assegno di invalidità, ma è di 19.461 euro, quindi è molto più alta. Ricordo che parliamo sempre di reddito personale. Quindi se uno ha un reddito superiore ai 19.461 euro, che è la soglia stabilita per il 2024, allora non percepirà la pensione di invalidità.
Bene, qual è la seconda particolarità per le persone che arrivano al 100% di invalidità civile?
Allora, recentemente è stata inserita una nuova misura che si chiama incremento al milione. Attenzione, non fatevi illusioni, non vi daranno un milione, ma l'incremento al milione è una misura che consente un aumento sostanziale delle pensioni di invalidità civile. Per poter beneficiare dell'incremento, le persone che hanno il 100% devono rientrare nei seguenti limiti di reddito che vi vado a dire. Reddito individuale, che non deve superare i 9.555,65 euro, oppure reddito coniugale per il pensionato sposato, che non deve superare i 16.502,98 euro. A quanto corrisponderà l'aumento della pensione dipenderà poi da dei calcoli che sono estremamente complessi e che tengono conto di vari indicatori.
Quindi possiamo dire che per tutti quelli che hanno il 100% e che stanno sotto la soglia di reddito di circa 19.000 e oltre euro, arriverà una pensione di invalidità di una certa cifra uguale per tutti. Quelli che però hanno un reddito individuale ancora decisamente più basso, e cioè sotto i 9.555,65 euro, allora riceveranno qualcosa in più ed è chiamato incremento al milione. Possiamo quindi dire, Elena, che l'incremento al milione è una misura per aumentare le pensioni di invalidità per coloro che hanno dei redditi molto bassi?
Sì, sì, certo. E attenzione, c'è un aspetto molto importante da chiarire. Quando vi arriva a casa il verbale dell'INPS con su scritto 100%, noterete che sotto c'è una scritta inabilità lavorativa totale e permanente. Questa è una dicitura che crea molta confusione, Vittorio.
Infatti, durante questi ultimi anni a 37.2 sono arrivate molte richieste di spiegazione, proprio a proposito di quella frase.
Esatto, ci siamo accorti più di una volta che di questa problematica, che è legata soprattutto alle persone ancora in fascia lavorativa, perché la dicitura recita proprio 100% inabilità lavorativa totale e permanente, però appunto è una vecchia dicitura dell'INPS stampata nel referto, ma che non ha nessun valore. Non c'è alcun divieto per le persone con il 100% a lavorare, sia che stiano già lavorando al momento della visita per l'invalidità, sia che trovino un lavoro dopo la certificazione di invalidità. Quindi con il 100% si può lavorare tranquillamente, nessuno pensi anzi di mollare il lavoro perché gli è arrivato questo verbale con scritto 100% inabilità lavorativa totale permanente. Ovviamente, se lavorando la persona supererà come reddito personale la soglia definita ogni anno, che appunto, come abbiamo detto, per il 2024 è di poco superiore ai 19.000 euro, ecco, a quel punto non percepirà la pensione di invalidità. Ma questo non dipende da lavorare o no, ma dalla retribuzione che una persona riceve.
Ma oltretutto, come per ogni verbale, qualunque sia la percentuale, può accadere che la commissione abbia indicato la necessità di una revisione dopo uno o più anni. E la revisione potrebbe anche concludersi, se la situazione clinica è migliorata, con un abbassamento della percentuale di invalidità. E questo può accadere anche a chi ha ricevuto il 100%. Quindi non lasciate mai il lavoro per ottenere la pensione di invalidità, ovviamente se siete in grado di continuare a lavorare, giusto?
Esattamente, quindi se una persona al 100% può benissimo lavorare e se non supererà la soglia stabilita non perderà il beneficio economico. La legge non vieta di lavorare e attenzione, la legge non vieta di lavorare neanche, e sottolineo neanche, se una persona come risultato della visita di invalidità avrà l'accompagnamento, per la precisione l'indennità di accompagnamento, che è il livello più alto che può essere attribuito a una persona come valutazione della gravità dell'invalidità.
La prossima volta noi parleremo dell'invalidità civile per gli ultra 67enni, cioè coloro che dovrebbero essere già in pensione, ma parleremo anche dell'indennità di accompagnamento, delle revisioni, di cosa accade a chi non si presenta a visita, del ricorso, riesame, richiesta di aggravamento. Grazie Elena, mi pare che siamo riusciti a fare un po' di chiarezza.
Grazie a te.
Invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Rubrica che vi ricordiamo poi viene messa in podcast anche sul sito della radio, nella nostra pagina, quindi se vi siete persi qualche informazione potete recuperarla. E torniamo in conclusione di trasmissione a parlare di PFAS. Nella scorsa puntata abbiamo spiegato che cosa sono, oggi parleremo degli effetti sulla salute con il dottor Francesco Bertola di ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti quanti e grazie per l'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Come faccio con tutti i colleghi e solo con i colleghi, ci diamo del tu. Allora, noi abbiamo parlato la volta scorsa dei limiti, dei valori soglia, di quello che c'è già in termini legislativi, di quello che arriverà, della condizione dei PFAS nell'acqua di Milano che non sembra essere una situazione allarmante, sotto controllo per il momento. Però noi vorremmo capire oggi quali sono le conseguenze cliniche in campo sanitario dei PFAS e su questo mi fermo e lasciate la parola.
Sì, ok, grazie. Ma ecco, io quando mi chiedono questo preferisco dare proprio un'impronta cronologica. Perché? Perché i primi a parlare di conseguenze sanitarie sono stati ancora in America, perché in America è successo la stessa identica cosa che è successa in Veneto, solo che l'è successa 10 anni prima. E il giudice ha chiamato degli esperti, gli esperti hanno dato al giudice questa risposta: c'è un legame tra l'esposizione ai PFAS e 6 malattie, l'ipercolesterolemia, l'ipertensione in gravidanza, l'ipertiroidismo, il cancro al testicolo, il cancro ai reni. E chi aveva fatto domanda di chi aveva partecipato alla class action, perché là in America si può fare, è stato rimborsato dalla ditta, quella ditta si chiamava DuPont in Ohio, e ha percepito un quantitativo significativo proprio di rimborso. Qua in Italia le cose chiaramente non sono andate così. Il processo attualmente a Vicenza è ancora in atto, vediamo se si concluderà l'anno prossimo. È un processo però penale, la ditta che ha inquinato il territorio rischia una condanna per inquinamento, tutte queste cose qui, e quindi non è previsto al momento un rimborso civile. Vedremo se verrà condannata, se si potrà adire. In questo tempo qui comunque quelle 6 effetti sanitari non solo sono stati confermati tutti, ma se ne sono aggiunti anche altri. E questo non perché lo dico io, intendiamoci bene, non perché lo dice l'Associazione di Medici per l'Ambiente, perché lo dicono tutte le istituzioni mondiali, e le cito, del C8 all'inizio, poi l'ente per la protezione ambientale, l'EPA, degli Stati Uniti, sempre negli Stati Uniti il registro delle malattie, in Europa l'EFSA, che è l'autorità, come dice la sigla, europea per la sicurezza alimentare. Ancora negli Stati Uniti nel 2002 l'Accademia per le Scienze, e alla fine nel 2023 lo IARC, che è l'agenzia che si occupa dei tumori, ha proprio in novembre stabilito, ha dichiarato che una sostanza, soprattutto il PFOA, è certamente responsabile del tumore al rene. Quindi mi pare che ce ne sia abbastanza.
Ecco, nei due minuti che ci rimangono vorrei chiedere, ma dopo quanto si manifestano queste patologie? Perché credo che sia un problema importante, no, questo?
Certo, purtroppo qua non è che nessuno lo sa di preciso, non è... Ecco, allora, se noi facciamo, non so, un paragone con l'amianto e con il mesotelioma pleurico, purtroppo non ci sta. Nessuno sa di preciso dopo quanto ti verrà una patologia, se ti verrà. Sappiamo, lo dicono tutti i lavori internazionali che sono stati pubblicati, che il rischio aumenta in modo significativo, tanto che queste associazioni sono dette certe. Ma non sappiamo però quando.
E c'è un valore soglia? Cioè un valore da non superare?
Ecco, e ne sappiamo tutto sommato con certezza se c'è un valore soglia. Perché? E cerco di spiegarlo brevemente. Perché gli effetti di queste sostanze, che purtroppo si accumulano nel nostro organismo e permangono, non è che le buttiamo via la settimana dopo, rimangono anni, dipende molto anche da quando uno è stato esposto, cioè se in periodo fetale addirittura, in periodo adolescenziale o dopo, perché sono interferenti endocrini, e quindi chiaramente se uno ne viene a contatto nel periodo fetale, cioè finché è un feto dentro la pancia della mamma, è il massimo del danno rispetto a quando diventa adulto. E poi dipende anche da quanti anni uno è esposto, se c'è esposto perché abita in una zona esposta per un anno, per 10 anni o per 30 anni.
Certo, è chiarissimo. Grazie mille dottore, abbiamo avuto poco tempo, però è stato molto preciso, quindi grazie al dottor Francesco Bertolo di ISDE, grazie.
Grazie, grazie moltissimo, preciso proprio, grazie.
Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata di 37.2. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittoria Gnoretto.
A presto.